Gran Colombo dice che mi devo presentare da solo, allora lo faccio anche volentieri, insomma penso di non aver bisogno.
Assolutamente.
So che siete venuti dalle mie parti domenica, che avete avuto una gita bellissima, mi dispiace di non aver potuto essere con voi, ma da un lato c'era il Papa che mi bloccava, dall'altro...
È andata a visitare la Sacra Simla anche lei.
La prensata Simla, come si dice, la stesura del lenzuolo.
Sì, che poi ha trovato che un fare, insomma, solo.
Ma anche su quello in realtà, anche su quello in realtà stanno discutendo abbondantemente. Sì, ma cioè, da giudicare dei pullman che invadono la città, devo dire che per essere un falso è anche un successo.
Se è un falso fa niente.
Comunque so che vi è piaciuta la sinagoga di Carmagnole, bellissimo. È stata rimessa a posto recentemente da un architetto della vostra comunità.
Avevamo una bravissima guida.
La Maria Cristina Colli, la responsabile dell'Artefacta, che è la cooperativa, che ha l'appalto in pratica dell'aspetto turistico. Mi è spiaciuto di non essere con voi, effettivamente vi avrei illustrato anche alcune caratteristiche che magari sono un pochino più per addetti ai lavori, ma non mancherà qualche altra occasione. In Piemonte abbiamo 16 sinagoghe, una più bella dell'altra, la più famosa naturalmente è quella di Casale, ma ce ne sono diverse altre, una più bella dell'altra, effettivamente ciascuna con le sue caratteristiche, Mondovì, Saluzzo, Cuneo, Cherasco, vale la pena, e pian pianino devo dirlo, la mia comunità, insieme alla collaborazione di tanti enti, sta rimettendo a posto tutto. Per cui è un itinerario museale, di ebrei purtroppo i carne e ossa ce ne sono pochi nella zona, però vale la pena effettivamente perché è una memoria storica di, secondo me, di grande valore. Dunque, fatta questa premessa, vi ringrazio della pazienza di essere venuti a lezione anziché a elezione. Scusate, non volevo fare gas. Anche perché l'argomento effettivamente potrebbe non sembrare dei più semplici. Pian piano cercherò di illustrarvi evidentemente quello che di semplificare il più possibile una certa terminologia filosofica e cercherò di farvi capire perché questo tema in realtà ha una certa rilevanza, ha una certa importanza anche per l'uomo d'oggi, per l'ebreo d'oggi. Non dobbiamo naturalmente pensare sempre soltanto al piccolo quotidiano, qualche volta vale la pena anche di spaziare su concetti magari apparentemente più elevati, più teorici se vogliamo, per derivarne possibilmente una guida anche nella nostra identità ebraica, nel nostro modo di pensare e di vivere l'ebraismo. E questo è un po' in realtà lo scopo della lezione di oggi, come in genere delle mie lezioni, anche se questa si inserisce in quello che doveva essere un corso di filosofia ebraica che mi era stato richiesto e che purtroppo per ragioni contingenti ho dovuto ridurre soltanto a due incontri, il precedente che è stato quest'inverno sulla domanda se è lecito studiare la filosofia greca, penso che molti di voi, diversi di voi fossero presenti, e questo che dovrebbe un momentino così sigillare o chiudere questa tornata sostanzialmente. Dunque, il tema, come è stato formulato? La concezione spazio-temporale.
Come l'hai formulato?
La concezione spazio-temporale del pensiero di Eschel e di Soloveitchik. Ricordo le vecchie lezioni della professoressa Valeriani, ma tu non eri probabilmente sì. Alla quale peraltro voglio molto bene. Il tema qual è? Una delle discussioni che ha animato il pensiero ebraico del Novecento ha riguardato la funzione spazio-temporale. Ora in realtà poi vedremo nel proseguo del discorso come questo tipo di argomento non sia stato affrontato per la prima volta nel Novecento. Già i grandi filosofi del Medioevo spagnolo in particolare, da Maimonide a Cresca, a Salvo, eccetera, hanno già una terminologia di questo genere, però forse soltanto nel Novecento, per determinate ragioni che fra un attimo vedremo, mentre precedentemente si studiava la concezione dello spazio e la concezione del tempo prese separatamente, lo spazio in funzione evidentemente alla fisicità, alla corporeità, alla materia da un lato, e il tempo in rapporto al problema dell'eternità, che è uno dei problemi che bene o male travaglia l'uomo in quanto tale, in quanto creatura finita, soltanto nel Novecento queste due categorie sono state studiate assieme. Per quale motivo? I motivi credo che siano essenzialmente due, uno di carattere culturale generale e l'altro riferito all'esperienza ebraica. La quarta dimensione del tempo, messa in luce da Einstein con la teoria della relatività, ha focalizzato da un lato l'interesse degli storici e dei filosofi della scienza, e ciò vedeva nel frattempo rivoluzionato il proprio rapporto con le tre dimensioni tradizionali legate allo spazio. Ci si è resi conto, evidentemente, alla luce del pensiero scientifico e filosofico, dell'evoluzione, che spazio e tempo sono dimensioni diverse di un unico quadro, e che non si può parlare semplicemente di lunghezza, larghezza e altezza, cioè delle tre dimensioni fisiche, ma che anche il tempo era una dimensione a sua volta, quella che viene chiamata la quarta dimensione. Questo, diciamo, è la motivazione culturale di ordine generale. Ma la motivazione legata all'esperienza ebraica, che ci interessa di più, per le ragioni che naturalmente vedremo, non c'è dubbio che il problema presenta anche una genesi, fra virgolette, politica, connessa con i movimenti di risorgimento nazionale dall'Ottocento in avanti. L'età romantica, dall'Ottocento in poi, vede, questi movimenti, dicevo, di risorgimento nazionale. Pensiamo anche all'Italia, tutto sommato. Io vengo da Torino, ormai ci bombardano con il 150enario dell'Unità d'Italia, che si svolgerà nel 2011, eccetera. Ma quello che conta per noi adesso è che in quest'ottica deve collocarsi anche il sionismo. Abituati per secoli ad una vita di esilio senza alcun legame se non ideale con la terra dei padri, noi ebrei ci siamo ad un certo punto domandati quale rapporto potesse avere la funzione dello spazio, inteso come territorio ritrovato, rispetto ai valori della Torah. Per secoli noi ebrei abbiamo vissuto privi di uno spazio, se non in una prospettiva ideale naturalmente, siamo vissuti soltanto nel tempo, la dimensione spaziale ci era di fatto negata, oppure imposta dagli altri, se vogliamo vederlo in questo modo. Ad un certo punto, con la riscoperta dei valori della terra, intesa come, naturalmente come terra di Israele, col movimento sionistico, e nel prosieguo con la ricostituzione di uno Stato ebraico in Eretz Israele, si è posta effettivamente la domanda di quale sia il rapporto fra la concezione dello spazio e la concezione del tempo nel momento in cui lo spazio veniva ritrovato. La più celebre risposta a questo interrogativo viene da Abraham Yehoshua Heschel, il quale è stato uno dei più grandi intellettuali ebrei del Novecento, discendente diretto di discepoli del Baal Shem Tov. Sapete chi è il Baal Shem Tov? Era il fondatore del hassidismo, del movimento hassidico. Si è formato in Germania. Heschel, dicevo, ha rappresentato uno degli intellettuali di punta dell'ebraismo americano del dopoguerra. Per molti anni, docente di filosofia e mistica ebraica al Jewish Theological Seminary di New York, che è, come sapete, il collegio rabbinico dei conservative, quindi al di fuori del mondo ortodosso, adesso lo diciamo, Heschel si collocava a metà strada fra un'osservanza personale, era personalmente Shomer Mitzvot, e un mondo che voleva dar voce a determinati valori della tradizione senza tuttavia praticare. Questa è un po' una delle caratteristiche del movimento conservative, che come sapete, presumo, abbiamo forse parlato anche con me, probabilmente anche con altri oratori, si colloca a metà strada fra l'ortodossia e la riforma. Qualcuno la chiama la controriforma, perché in realtà è una parte più tradizionalista del movimento Reform, che a un certo punto si è opposta a certi atteggiamenti eccessivamente liberali del movimento Reform, e ha inteso recuperare alcune componenti della tradizione. Per cui si colloca di fatto a metà strada. E Heschel rimane indubbiamente un elemento di punta di questo movimento, dal punto di vista spirituale e anche dal punto di vista intellettuale. Personalmente, come molti conservative sono effettivamente, era Shomer Mitzvot, era osservante, però voleva anche interpretare certi valori che, di un mondo che in realtà osservante non era. Personaggio di frontiera, nel suo tentativo di conciliare approcci differenti, Heschel venne considerato una sorta di rebbe dei conservatives, perché era appunto di ascendenza hasidica e cultura hasidica oltre a tutto, senza tuttavia essere accettato nelle cerchie dell'ebraismo ortodosso. È rimasto in realtà fuori dall'ebraismo ortodosso propriamente detto. Heschel ci ha lasciato molti libri, diversi dei quali tradotti in italiano negli anni 70. Ad un certo punto in Italia si è creato un polo di interesse non soltanto nel mondo ebraico, anche nel mondo cristiano, cattolico, per questa figura che evidentemente faceva da ponte, in qualche modo. Molti di questi testi sono stati pubblicati da Rusconi a suo tempo. God in Search of Man, Dio alla ricerca dell'uomo. Probabilmente chi è cresciuto in quel periodo effettivamente se ne ricorda. L'aspetto più originale del pensiero di Heschel resta probabilmente la sua meditazione sul significato dello Shabbat. Questo testo è stato pubblicato in traduzione italiana nel 72 da Rusconi con il titolo Il sabato, il suo significato per l'uomo moderno, da cui sono essenzialmente tratte le considerazioni che stiamo per fare. E in particolare, per chi conosce questo libro, consiglio la lettura dell'appendice, intitolata Spazio, tempo e realtà, la posizione centrale del tempo nella visione biblica del mondo, che si trova in fondo al volume. Dicevo, come interpreta Heschel lo Shabbat? Ovviamente, quanti anni di storia ha il popolo ebraico? Circa 4.000, senza poi limiti, naturalmente. Lo Shabbat è una delle nostre istituzioni più antiche, quanti fiumi d'inchiostro sono scorsi su questo argomento. Ebbene, Heschel dà un'interpretazione dello Shabbat che almeno in parte è condivisibile da tutti noi. Egli nota come l'ebraismo si sia distinto dalle culture religiose antiche in genere, dedite al politeismo e all'idolatria, essenzialmente per la sua ritrosia a sacralizzare lo spazio. A differenza degli oracoli greci, per esempio, che elevavano alla dignità di sacro dei luoghi particolari, pensate ai santuari di Dodona, Delfi, per chi ha un minimo di dimestichezza con le fonti classiche, la tradizione biblica invece, scrive Heschel testualmente, eleva le proprie cattedrali nel tempo. L'ebraismo quindi, secondo la sua visione, attenzione, rifiuta ogni forma di sacralizzazione dello spazio come se fosse una manifestazione del politeismo e dell'idolatria, mentre tutto il concetto di sacralità, usiamo pure il termine ebraico, kedusha, secondo la sua visione, ruota intorno alla funzione del tempo. Qual è la cattedrale, tra virgolette, ebraica per eccellenza? Non una cattedrale come il Duomo di Milano con le guglie, non una cattedrale come il Duomo di Torino con la sindone, cose di questo genere. Quello che conta è appunto una cattedrale nel tempo. La cattedrale ebraica per eccellenza è l'istituto dello Shabbat, che non si riferisce ad uno spazio determinato, ma piuttosto proclama sacro un giorno ogni sette. Questo è la visione hescheliana dell'ebraismo, essenzialmente. Quello che è molto interessante, prima di proseguire, è che un pensiero del tutto analogo però con delle rimarchevoli differenze che noteremo, troviamo negli scritti di un autore la cui ortodossia non può essere messa in dubbio, Rav Yitzchak Cohen Cook, il famoso Rav Cook, che dal 1921 al 1935 fu il primo rabbino capo ashkenazita di Eretz Israel ed è considerato uno dei più acuti e prolifici autori dell'ebraismo ortodosso, se vogliamo, del rabbinato nella prima metà del XX secolo e anche dopo. Rav Cook ha scritto un numero sterminato di libri in un ebraico molto difficile da leggere, un ebraico con un linguaggio poetico, decisamente. Secondo Rav Cook, la testimonianza di Israele nel mondo consiste nell'elevare la temporalità all'eternità. Ciò che è temporale, portarlo a livello della eternità, facendo in modo che la luce dell'eternità si irradi nella nostra realtà temporanea. Il modo di pensare è certamente mutuato dalla Kabbalah. Secondo la Kabbalah, anche di questo argomento mi sembra che ce ne siamo occupati qualche volta, qual è la funzione dell'uomo e dell'ebreo in particolare? Quella di esercitare un'azione in basso per spingere ciò che sta in alto a riversare i propri effetti benefici di nuovo verso il basso, per attirare una berachà dall'alto, sostanzialmente. La stessa cosa è applicata qui da Rav Cook ai concetti di temporaneità e eternità. Noi viviamo in basso, nella temporalità, dobbiamo elevare questa temporalità, alzarci fino all'eternità che sta in alto, in tutti i sensi, facendo in poi in modo che la luce di questa eternità che sta in alto torni a riverberarsi verso di noi che stiamo in basso. È un modo per accedere all'eternità per noi che siamo creature finite e siamo evidentemente legati al tempo. Per questo, spiega Rav Cook, è stata creata la Kedushah di determinati momenti, come lo Shabbat e le feste. Nel fluire della nostra temporaneità abbiamo questi momenti o queste giornate particolari che viviamo in una prospettiva di eternità, al di sopra di ciò che è temporaneo e di ciò che è quotidiano e triviale per questo. Però va notato che la differenza fra Rav Cook da una parte e Heschel dall'altra è sulla valutazione del ruolo attivo dell'uomo in tale contesto. Fino a qui c'è, se non un'identità di vedute, una grande somiglianza. La centralità del tempo nella vita religiosa ebraica. Ma quello che cambia è come l'uomo, come l'ebreo, deve, quale atteggiamento l'ebreo deve assumere di fronte a questo problema o di questo aspetto. Heschel, nel sabato, scrive che ciò che resta nell'anima dei momenti sacri è quel momento di intuizione più che il luogo dove l'atto si è svolto. Heschel mette l'accento sull'intuizione dell'uomo. In altre parole, il compito dell'uomo si esaurisce nel momento in cui coglie con il proprio sentimento la sacralità del momento proveniente dall'alto. Per Heschel, che come dicevo all'inizio interpreta il modo di vivere la religiosità di un mondo non osservante, dice quello che conta è la partecipazione sentimentale alla festa. Basta questo per cogliere tutto il significato anche mistico della festa stessa. Ben diversamente Rav Cook sostiene invece che i raggi di Kedushah, destinati ad avere un'influenza sul mondo e su Israele, si rivelano solo attraverso l'osservanza pratica e puntuale delle mitzvot legate ad ogni singola festa. Non basta, dice Rav Cook, a differenza di Heschel, il moto del sentimento, dire io partecipo alla festa con tutto il mio sentimento, però non eseguo quello che la Torah mi richiede di fare in quella giornata di festa. Per Rav Cook questo è l'elemento dirimente, questo è l'elemento importante. Le mitzvot legate al tempo elevano, scrive nell'Olat Reiyah, elevano l'anima individuale dell'uomo al livello in cui le anime si trovano depositate presso la divinità. È vero che la festa ci consente di raggiungere l'eterno e il divino, ma solo mediante l'attuazione delle mitzvot, non basta il buon sentimento. Il successo spirituale più grande, scrive, consiste nel pensare di illuminare l'anima tramite la luce recondita che si manifesta in ogni mitzvah osservata a suo tempo. La centralità dell'esperienza religiosa, quindi, per Eshel, risiede nell'intuizione, ovvero nel sentimento, per Rav Kook risiede nell'esecuzione puntuale della mitzvah che in quel momento, in quel tempo particolare, ci viene richiesto di fare. Non parliamo ancora quindi di Kedushah dello spazio, parliamo di, per il momento, di Kedushah del tempo. Tornando a questo punto a Heschel, due sono, secondo lui, secondo Heschel, i vantaggi di una concezione che, come ripeto, eleva le proprie cattedrali nel tempo anziché nello spazio. Quindi per Heschel quello che conta è, nell'ebraismo è il tempo e non lo spazio. Qual è il primo vantaggio di questa concezione? Che lo spazio con la S maiuscola decade, mentre il tempo con la T maiuscola rimane. Qui dovete seguirmi. Cosa significa la parola tempo quando la usiamo nella nostro, nel nostro linguaggio quotidiano? Come? Difficile. Siamo abituati a pensare a qualche cosa che
scorre.
Che scorre e che decade. No? Certo. Passa il tempo significa qualche cosa che si implica una constatazione negativa.
Certamente.
D'accordo?
Ma rinasce.
Attenzione, questo diventa già più complicato. Eshel distingue fra due livelli di tempo. Esiste il tempo con la T maiuscola che coincide, che è sinonimo di eternità. L'eternità non decade. Per sua stessa natura. Esiste poi un tempo con la T minuscola che è in realtà la misura della decadenza della materia nel tempo con la T maiuscola. La T minuscola misura sì la decadenza, ma non la decadenza del tempo con la T maiuscola. Misura la decadenza dello spazio, cioè della materia, adesso vi spiegherò meglio, man mano che il tempo con la T maiuscola scorre nel senso di eternità, di qualcosa che in assoluto non decade mai. Esiste quindi, secondo Eshel, bisogna distinguere fra un tempo assoluto, che è l'eternità con la T maiuscola, e un tempo relativo con la T minuscola, che è invece il rapporto dello spazio con rispetto all'eternità. Quindi, riassumendo, va notato che per spazio si deve intendere tutto ciò che occupa spazio e quindi la materia. Vedremo fra un attimo che c'è un'altra implicazione. Comunque, spazio uguale materia. D'altronde, dice Eshel, occorre distinguere il tempo assoluto con la T maiuscola, che è propriamente l'eternità, e come tale è incommensurabile e non decade, dal tempo relativo, come siamo abituati a considerarlo noi, con la T minuscola, ovvero la temporalità, che è in realtà la misura della decadenza della materia nel tempo con la T maiuscola, ovvero il rapporto fra lo spazio e il tempo assoluto. Questo forse è il concetto più difficile della lezione. Sappiamo infatti per esperienza quotidiana che qualsiasi entità materiale, dagli esseri animati come noi a quelli inanimati, il tavolo, il leggio, la sedia, invecchia nel tempo fino a decadere e a marcire, ciascuno evidentemente secondo la propria via. Siamo abituati ad attribuire il fenomeno al fluire del tempo, ma ciò è solo apparente. È infatti la materia a decadere, non il tempo con la T maiuscola in sé e per sé.
Ma la materia decade in un tempo.
Chiaro, ma quello che conta è che il tempo è eterno, questo è il punto. Questo è quello che ci astrae dalla nostra espressione quotidiana. Siamo abituati a pensare al tempo come qualcosa che decade. No, è la materia che decade. Il tempo di per sé è assoluto, è eterno. Per questa via Eshel giunge ad affermare che il tempo con la T maiuscola è la presenza di Dio nello spazio. E su quale base della Torah giustifica questa sua conclusione? Perché non basta il ragionamento filosofico puro, bisogna anche avere una base testuale. Da un famoso versetto che tutti voi, tutti noi conosciamo, frequentando il Beit Knesset, della Parashah di Kitissa, dopo il famoso peccato del vitello d'oro, che cosa fa Moshe Rabbeinu? Quando Kadosh Baruch Hu gli dice, guarda, inizialmente gli dice, distruggerò tutto questo popolo di idolatri e farò di te il mio nuovo popolo, eccetera, allora Kadosh Baruch Moshe Rabbeinu lo placa e a un certo punto gli dice, senti, fammi un favore, dice, Har'eni na'et kevodecha, voglio vedere la tua gloria, voglio effettivamente essere, in un certo senso, non essere sicuro, ma poter contemplare per l'appunto la tua maestà. E cosa gli risponde Kadosh Baruch Hu in questo momento così anche tragico, tutto sommato così solenne della storia ebraica? Veraita et achorai ufanai lo yera'u, vedrai il mio di dietro, scusate l'espressione ma tradotta letteralmente è così, mentre il mio davanti non si potrà vedere. E da quando eravamo alti così, che studiavamo la parasha della settimana, come ci immaginavamo questa scena? Moshe Rabbeinu gli viene chiesto gentilmente di collocarsi in un anfratto della roccia, vede passare davanti a sé la gloria di Kadosh Baruch Hu, potendola contemplare però soltanto di da spalle. Dietro. L'interpretazione creativa di Heschel qual è? Cos'è quella cosa di cui conosciamo il di dietro, ciò che è stato, ma non conosciamo il davanti, ciò che deve ancora venire? Il tempo. In pratica, appunto, arriva in questo modo a dire che Kadosh Baruch Hu in sostanza è il tempo con la T maiuscola inteso come eternità. Bellissimo, non c'è dubbio. Ho premesso che molti aspetti di questa impostazione sono perfettamente accettabili e interessanti. Ma vediamo qual è il secondo vantaggio che Heschel ci manifesta, insomma, ci fa vedere, ci mostra in questa sua concezione di preminenza del tempo sullo spazio. Finora abbiamo parlato del nostro rapporto con Dio. Ben Adam la Makom, va bene? Adesso parleremo del nostro rapporto con il prossimo. Ben Adam la? Va bene. Il secondo vantaggio, dice Heschel, è che lo spazio divide, mentre il tempo affratella. Due persone non possono vivere nello stesso spazio e sono costrette a contenderselo. Se tutte e due vogliono stare sedute sulla stessa poltrona, devono litigare. No, sembra una banalità, un'osservazione del quotidiano, e lo è in effetti. Però se ci pensiamo ha delle conseguenze notevolissime. Mentre invece due o più persone possono vivere tranquillamente nello stesso tempo. Si può essere tranquillamente contemporanei. Sotto questo profilo, attenzione, lo spazio comprende non soltanto un dominio geografico, la poltrona in quanto tale, ma anche la materia, abbiamo detto prima, e la ricchezza materiale in genere, che per sua natura è fonte di conflitti. Quindi spazio significa materia e significa anche conflitti. Ricchezza. E da qui si arriva ai conflitti, mentre il tempo è invece simbolo di pace. Perché? Perché come dicevamo, più persone possono vivere nello stesso tempo e quindi avere rapporti di pace e di amicizia, mentre se riferiti a uno stesso spazio i rapporti diventano conflittuali. Molto interessante questa, sicuramente è un'intuizione notevolissima. La concezione escheliana, indubbiamente affascinante, è di fatto riecheggiata da altri autori che, sia pure per strade diverse, arrivano alle medesime conclusioni. Sapete a chi penso? Un altro autore anch'egli di frontiera fra il mondo ebraico tradizionale e quello riformato da un lato e la cultura in genere, è Erich Fromm. Erich Fromm è stata pubblicata in italiano alcuni anni fa la sua tesi di laurea, in cui attacca la riforma, tra l'altro. E ne mette in luce anche gli aspetti, diciamo così, di amenità, di vuotezza, eccetera. È effettivamente molto interessante, perché non mi risulta che fosse certamente un ortodosso, no. Però aveva una visione critica molto netta, effettivamente. Erich Fromm, nel suo fondo, che ha scritto a sua volta diversi libri anch'essi tradotti in italiano, In Avere o Essere, To Have or To Be, del 1976, tradotto in italiano da Mondadori l'anno successivo, osserva come nella lingua ebraica sia significativamente assente il verbo avere, sostituito dal verbo essere più il possessivo. Come si dice io ho? Yeshli, che letteralmente l'ha tradotto, è a me. Egli conclude che nella mentalità ebraica la dimensione dell'essere è senz'altro preminente rispetto a quella dell'avere, cioè del possesso materiale. Essere coincide con la concezione del tempo, mentre avere, come ho spiegato un attimo fa, coincide con la concezione dello spazio. Su un piano ancora diverso, un altro autore ancora, che è André Neher, anch'esso autore di tanti libri lui tradotto in italiano, eccetera, attribuisce l'origine del monoteismo ebraico all'esperienza nomade degli antichi pastori. Mi riferisco ad un testo.
Chi è questo?
André Neher è vissuto a Strasburgo, è stato molti anni professore di filosofia ebraica alla locale università, poi ha fatto la Aliyah e credo che sia mancato intorno alla fine degli anni Ottanta, qualcosa del genere di Yerushalayim. Dicevo, André Neher, mi riferisco qui a un testo pubblicato da Marietti in italiano nel 1984, L'essenza del profetismo, tradotto dal francese L'essence du prophétisme, pubblicato a Parigi nel 72, quindi sono più o meno tutti testi coevi. André Neher attribuisce l'origine del monoteismo ebraico all'esperienza nomade degli antichi pastori, per definizione disgiunta da un possesso territoriale definito. Rispetto alla mentalità politeista dei sedentari cananei dediti all'agricoltura e ai culti idolatrici della fertilità per propiziarsi il raccolto. Secondo la visione di Neher, che in realtà non è solo sua, ma lui ci lavora parecchio su questo, questo è un problema di tutti gli storici delle religioni, ebrei e non ebrei. Come nasce il monoteismo ebraico? Troverete n risposte più una. Quello che conta, quello che emerge da tutti questi studi, è che è un fenomeno molto difficile da definire. Non sappiamo da quale esperienza antropologica, storica, filosofica, umana, religiosa sia nato il monoteismo ebraico.
Che ha avuto l'idea.
Noi effettivamente riteniamo che sia una rivelazione dall'alto, sì, ma Abramo stesso da dove l'ha presa? André Neher cerca naturalmente di affrontare l'argomento da un punto di vista storico, e dice molto semplice: come è nato questo movimento monoteista in una società come quella del vicino Oriente antico, quella cananea, dove erano tutti, sappiamo, il Tanakh stesso ce lo racconta come funzionavano le cose, no? Che prendevano i figli, i bambini, questi cananei, li buttavano nel fuoco, no? Li facevano passare attraverso i cerchi infuocati, come si fa ancora oggi con le tigri del circo, per dedicarli al dio Moloch, no? Queste divinità legate naturalmente all'agricoltura, alla fertilità, eccetera. André Neher studia questo fenomeno e dice che i sedentari erano legati alla terra, i cananei, e quindi a questo tipo di atteggiamento che li portava verso il politeismo, anche perché allora non c'erano le autostrade, gli aerei e le alte velocità, e chi era legato ad un certo territorio aveva la sua prospettiva circoscritta esclusivamente a quel suo territorio. E da qui deriverebbe l'esperienza religiosa politeista come un'esperienza, come si può dire, chiusa, ritagliata, parziale, necessariamente parziale. Mentre gli ebrei venivano da un'esperienza non di sedentari, bensì di nomadi, di pastori, non di agricoltori, bensì di pastori, abituati, sia pure senza l'alta velocità, a passare da un territorio all'altro, e quindi poter confrontare esperienze anche geografiche e territoriali diverse e arrivare a comprendere che forse al di sopra di ogni singolo fenomeno naturale che i sedentari divinizzavano di per sé, si poteva concepire quella che potremmo chiamare oggi una divinità globale. Questa è l'opinione di André Neher sull'origine del monoteismo ebraico. Non è mia, Non ho fatto niente. Certamente è interessante. Però, c'è un però. Interessante, affascinante, godibile, tutto quello che vuoi. Ma possiamo esaurire qui l'argomento. La domanda che vi faccio in sostanza è questa. Davvero non esiste una concezione spaziale o territoriale nella Torah?
Esiste.
La visione di Heschel, di Fromm e di Neher è interessante, però dice la verità, non mente, però dice solo una parte della verità. Tale concezione, per quanto affascinante e accattivante, si scontra con un fatto evidente. La Torah ammette l'esistenza di una kedushah del territorio, cioè dello spazio, accanto a quella del tempo. C'è poco da fare. Eretz Israel è mekudeshet mikol ha'aratzot. Il brano del Mishnah lo dice chiaramente. È mekudeshet, è più sacra di tutte le altre terre. Yerushalayim è mekudeshet più di tutto il resto di Eretz Israel. E il monte del Tempio è a sua volta più mekudash del resto di Yerushalayim. Una Mishnah nel trattato che lì. Nella nostra esperienza di ebrei, come viene fuori la cosa? Certo, ci sono delle mitzvot che possiamo mettere in atto solo
in Israele.
Che parasha leggiamo questo sabato? Avete ragione tutti. Be'al Sinai e poi Una per volta leggiamo tutti. Be'al Sinai e poi? Di cosa parlano queste due parasha?
Be'al Sinai è terribile. Tutte le
punizioni. No, signora, stia tranquilla.
Non la puliscono.
Non sono venuto qui a farvi paura. No.
Però è così.
Decreti.
Ci sono anche le promesse buone per chi fa il proprio dovere.
Poche, ci sono pure punizioni.
Ma le punizioni a chi sono comminate? Aztirezarez veirzate shabetotea. In realtà le due parashot vengono unite perché trattano di due aspetti dello stesso argomento. L'argomento è l'anno sabbatico.
Yovel
è il giubileo?
No, sì.
Il Yovel è il giubileo.
Ogni sette anni
è il giubileo e ogni sette volte sette anni. Concezione temporale, bellissimo. Ma non basta. Sacralità kedushah del tempo, ma è anche kedushah dello spazio, in che termini? Siamo obbligati, se noi abbiamo un podere a Monbercelli, dobbiamo osservare l'anno sabbatico a Monbercelli?
No.
Dove dobbiamo osservare l'anno sabbatico? Abbiamo una kedushah particolare di Eretz Israel rispetto a tutto il resto del mondo, che si attua soltanto in Eretz Israel. Attenzione, ci sono delle mitzvot particolari che si possono osservare solo a Yerushalayim e neanche fuori da Eretz Israel. La consumazione di alcuni korbanot poteva essere fatta i kodashim kalim all'interno delle mura di Yerushalayim, non fuori da esse. Il maaseh sheni, la seconda decima, la prima decima aveva luogo in Eretz Israel e non fuori di essa. Ma la seconda decima doveva essere portata e consumata a Yerushalayim. E anche Yerushalayim non è tutto. I korbanot più, diciamo, più delicati, quelli che vengono chiamati kodashei kodashim, potevano essere consumati soltanto dove?
Nel
Bet HaMikdash. E anche all'interno della Bet HaMikdash c'erano delle zone in cui non tutti potevano entrare, non tutti possono entrare neanche oggi. Non si può andare sulla spianata delle moschee, no?
Sapete?
Perché? Perché c'è una zona non esattamente identificata in cui c'è un codice a Kodashim e la sua Kedusha continua a rimanere. Cosa implica questo? Che esiste evidentemente la sacralità dello spazio. Come funziona la Kedusha nell'ebraismo? A cerchi concentrici. Come?
Attraverso la celebrazione del tempo.
Attento, anche attraverso lo spazio.
Riconosce la
Kedushah
di questo luogo?
No, ho detto la Kedushah nell'ebraismo come funziona? Non attraverso una contrapposizione, ma attraverso dei cerchi concentrici. Non attraverso una contrapposizione fra ciò che è sacro, del tutto sacro, e ciò che è del tutto profano, come avviene in altre religioni, ma attraverso cerchi concentrici. Quale libro della Torah stiamo leggendo in questi sabati?
Vaikra.
Di cosa buona parte del libro di Vaikra tratta? Delle regole?
Della purità.
Bravissimo. Della tumah e della tara, della impurità e della purità. Da cosa si comincia? Dagli animali. La parasha di Shemini, le regole sulla kashrut. Animali puri, animali impuri. Passiamo alle parashot successive di Tazria e Mezzonà. Si parla dell'uomo. Cosa viene dopo Tazria e Mezzonà? Chalemot e Kedushim, poi viene la parasha di Emor.
I Koanim.
La piramide sale, si restringe e sale sempre di più. Questo si riferisce alla Kedushah delle persone. Nella seconda parte della parasha di Emor di cosa si parla?
Delle festività.
Cosa vuol dire delle festività? Quello di cui ci stiamo occupando noi adesso.
Il tempo.
La Kedushah del tempo, che si restringe a sua volta sempre di più. E poi dopo Emor viene la parasha di questa settimana, che è la parasha di la Kedushah della terra nel tempo. Bellissimo, una costruzione straordinaria, virtuale, straordinaria, ma forse non solo virtuale. In altri termini, come esiste una Kedushah graduale nel calendario, così esiste una Kedushah graduale nella geografia. E quindi Heschel ha ragione solo in parte. In realtà, prima di occuparci del pensiero di Rav Soloveitchik, che dovrà introdurre a questo punto, facciamo un passo indietro di qualche secolo. C'è già qualcuno, prima del Novecento in realtà, che si è occupato di Makom e di Zman, di spazio e di tempo. Il Sefer HaChinuch, il libro dell'educazione attribuito a un chacham spagnolo del XIII secolo, contiene una presentazione di tutte le 613 mitzvot, i principali dinim, quelle che riteneva la possibile spiegazione del significato della mitzvah, e quindi anche un approccio filosofico interessantissimo. E alla fine ci dice se quella mitzvah noheget bechol makom u bechol zman, credo che il dottor Levi abbia utilizzato queste fonti anche per la sua famosa pubblicazione che sponsorizza volentieri sulle 613 mitzvot, in cui indica attraverso delle noticine se quella certa mitzvah si applica in ogni tempo o in quali tempi particolari, ovvero se si applica in ogni spazio, ovvero in spazi particolari. Per quanto riguarda il tempo, qual era il motivo più rilevante per cui ci importa di sapere se è una mitzvah legata al tempo oppure no? Le donne sono esenti dalle mitzvot affermative legate a un certo lasso di tempo. Lo spazio è importante per sapere se questa mitzvah, per esempio, una certa mitzvah si applica anche fuori da Eretz Israel oppure solo in Eretz Israel, come abbiamo accennato poc'anzi. Parliamo di mitzvot delle donne. Oh! Parliamo di mitzvot, non di quelle mitzvot dalle quali le donne sono esentate, ma parliamo delle mitzvot alle quali le donne sono particolarmente tenute. Quali sono?
L'accensione del candele, la mikve,
la purità. Mikve o purità è sicuramente la stessa cosa. Qual è la terza?
La challah.
Bravo, è questo signore. No, la challah.
La challah. Sì.
Sapete come si chiamano queste tre mitzvot? Mettendo insieme le loro iniziali. Le iniziali si trovano in una certa Mishnah del trattato Bamei Magnikim. Challah, Nida e Hadlakat Haner. Chet, Nun, Hei formano la parola Chana. Chi era Chana? La mamma di Shemuel. A suo nome vengono intitolate queste, è una formula mnemonica naturalmente, intitolate queste tre mitzvot. Chana ci ha insegnato, a tutti noi, anche agli uomini, come si prega. Rak sefatea ma'ot vekolalo ishamea, pregando a voce bassa, e non strillando come facevano gli altri popoli antichi. Queste tre mitzvot vengono intitolate a Chana, e sono la separazione dell'impasto, la challah, le regole sulla, diciamo, sulla purità mensile, ovvero la midà, e l'accensione dei lumi di Shabbat. Perché proprio queste tre mitzvot? Il Rashba, che è stato uno dei nostri più grandi rabbin della Spagna medievale, incidentalmente è stato uno dei grandi oppositori del Maimonide, vissuto dopo di lui, vissuto circa 100 anni dopo di lui, della teoria nell'ambito della controversia maimonidea sulla filosofia del Maimonide. Però questo aveva emesso un cherem per cui non si potevano leggere le opere del Maimonide fino al compimento dei 25 anni, le opere filosofiche. Ma in realtà ha a sua volta elaborato un approccio filosofico. E dice che l'ebraismo, la dottrina della Torah, si basa su tre concetti fondamentali. Makom, Zman e Kelim. Questa è la sua interpretazione, poi magari ne discutiamo un attimo. La purità mensile è legata alla corporeità, e la corporeità è spazio, Makom. L'accensione dei lumi di Shabbat è il tempo per eccellenza, come diceva anche Eshel, del resto il pane rappresentano gli strumenti, i kelim, con cui la persona va avanti nello spazio e nel tempo. Questa è la sua interpretazione in uno dei suoi responsi. In realtà sappiamo benissimo che queste definizioni vanno prese in maniera sfumata, perché anche la purità mensile, è vero che è legata alla corporeità, però sappiamo che è un'esaltazione ovviamente anche del tempo applicato però allo spazio, diciamo così, della corporeità, in questo caso femminile. Interessante, eh? E già in questo caso abbiamo una un legame fra i due argomenti. Ma ce n'è un'altra, c'è un'altra chicca che voglio condividere con voi, partendo dal Rashba, ed è riferita ad un altro episodio della Torah. Cosa fa Kadosh Baruch Hu quando parla a Moshe Rabbeinu dal rovetto ardente? Deve convincerlo di che cosa? Della sua missione, dell'importanza della sua missione, andare dal faraone a liberare
popolo.
Cosa fa? Moshe Rabbeinu dice: ah, io non sono all'altezza, dice, non ti preoccupare. Ma non mi crederà. Dico, ti fornisco io gli strumenti, sia nei confronti del faraone, sia nei confronti dei tuoi fratelli, che poveretti sono oppressi dalla schiavitù e forse non hanno tanto la mente locale per fare quello che dovrebbero. Quali sono gli strumenti? Il versetto dice, lasciamo stare un attimo il fratello, gli strumenti sono tre. Il primo è il bastone che è gettato a terra, anzi che preso in mano diventa
un serpente.
D'accordo? Per terra era un serpente e in mano diventa un bastone. D'accordo? Qual è il secondo? La mano che messa nel grembo del vestito ne esce lebrosa. Cosa dice Rashi a questo proposito? Perché diventa lebrosa? La lebra è una punizione.
Perché lei non aveva accettato subito.
Aveva parlato male del?
Del popolo.
Diffidato.
Rashi al versetto dice le shonara. Ma c'è una Gemara in Shabbat che è ripresa in Yomah in cui si dice che la punizione è per un altro motivo, perché aveva sospettato di persone per bene. Al Hoshed Bakesheim lo che gufo. Colui che sospetta di una persona per bene paga sul proprio fisico. Così dice la Gemara in Yomah. Il versetto dice subito dopo: Veaya im lo yaminu gam lishnea ototael. Se dovesse succedere che non ti credano per questi primi due segni, deve essere proprio una situazione estrema, bene, te ne fornisco un altro. Prendi l'acqua e la trasformi in
sangue.
Ve shafachta veaya le dam bayabashit. Domanda: perché c'era bisogno di tre segni? Se veramente il popolo di Israele era un popolo di Kesherim, di persone per bene, della cui incredulità non si doveva sospettare, Moshe Rabbeinu aveva fatto male a sospettare, se d'altronde il faraone certamente non si sarebbe lasciato convincere da questi tre segni, ce ne volevano ben di più, perché tre segni? Una risposta molto interessante, se avete pazienza, una risposta molto interessante ci viene da un famoso Darshan, autore di Derashot, vissuto fra Ferrara e Roma nel XVII secolo, si chiamava Rabbi Azaria Picho, e ci ha lasciato una raccolta di Derashot di interesse straordinario, di sermoni sinagogali, intitolata Binale Iti. Intelligenza per i vari momenti. E c'è una derashah destinata a Pesach, naturalmente, si parla dell'uscita dall'Egitto, in cui affronta questo argomento, in termini molto simili a quelli del Rashba, sostanzialmente. Cioè, bisognava dimostrare che Kadosh Baruch Hu aveva gli strumenti per gestire questa difficile situazione. Qual è il primo strumento?
Bastone.
ma il bastone poteva, dice Rabbi Azariah Pichon, non essere convincente. Poteva andare bene come Kelì, come mezzo, ma ancora era aperto ad un'obiezione. Qual è l'obiezione? Il faraone poteva dire: siete furbi voi. Io posso ancora sostenere che esistano due divinità nello spazio. Finché questo ente è in mano, è un bastone. Quando va a terra, diventa un serpente. Chi mi dice che ci sia un Dio unico in grado di gestire tutte le situazioni, anche nello spazio? Per questo si dovette ricorrere al sistema della mano. La mano non poteva essere soggetta a due autorità diverse. La mano è sempre lei. Non si può dire, come col bastone, finché in aria è una cosa, quando va a terra diventa un'altra. Ecco perché Kadosh Baruch Hu propone a Mosè la prova della mano. Attenzione, non basta. Il faraone avrebbe potuto, anche in questo caso, muovere un'obiezione. Quale?
Finché la mano è dentro.
Dio non è lo stesso nel tempo. Va bene, mi avete convinto sullo spazio, ma sul tempo ancora no. Mi potete dire che a una certa ora la mano è sana, a un'altra ora la mano è ammalata. Ecco perché Kadosh Baruch Hu dice: potrebbe darsi che neppure i primi due segni siano convincenti, ce ne vuole un terzo. Qual è il terzo? L'acqua che si trasforma in? Secondo l'interpretazione del Midrash, che qui dobbiamo per forza citare, questo segno era risolutivo. Perché? Cosa dice il Midrash? Lo sapete? Che se un ebreo e un egiziano bevevano dalla stessa tazza, l'ebreo beveva acqua e l'egiziano beveva sangue. A questo punto non ci sarebbero state più obiezioni sulla sovranità di Dio nello spazio, perché la stazza era una sola sotto gli occhi di tutti, e nel tempo, perché due persone nello stesso tempo bevevano dalla stessa tazza due bevande diverse. È chiaro che questo presuppone un accoglimento del Midrash. Chi pensa che il Midrash sia una fantasia difficilmente può inserirsi ovviamente in questo. Ma il concetto, dice Rabbi Azariah Pichon, a questo punto è chiaro. Kadosh Baruch Hu ha due dimensioni nelle quali esercita contemporaneamente, per così dire, la stessa sovranità. Una si chiama spazio e l'altra si chiama tempo. Detto questo, possiamo passare alla Psalmici. Dove sta il Rapsol Magic? Eccolo qua. È tutto chiaro fin qui?
Non sì. Ci
sono. Ok. Rapsol Magic è un altro protagonista della vita intellettuale ebraica americana del secondo Novecento, anch'egli di origine est europea e di formazione accademica tedesca. Aveva scritto una tesi su Hermann Cohen della scuola kantiana. Forse di questo ci siamo occupati anche altre volte. Non entriamo adesso nella biografia di questi personaggi. Rav Soloveitchik affronta l'argomento del rapporto fra spazio e tempo nel suo saggio, intitolato in inglese Sacred and Profane in World Perspectives, pubblicato nel 1945, quindi molto tempo fa, traducibile in italiano come Sacro e Profano come Categorie Universali. In esso non fa naturalmente alcun riferimento a Heschel e non è detto che il documento sia stato scritto come intervento in un dibattito. Ma non c'è dubbio che esso costituisce di fatto un contributo fondamentale per chiarire il problema. Pur non negando il ruolo del tempo nell'approccio ebraico alla realtà, e chi lo può negare, Rav Soloveitchik valorizza profondamente la dimensione dello spazio. Come Neher, Egli identifica le due dimensioni rispettivamente nella figura del nomade, che ha rinunciato a ritagliarsi uno spazio, e del sedentario. In sostanza lui dice: non è detto che lo spazio sia fonte di limitazioni, come Heschel ci vuole far capire. La originalità di Soloveitchik consiste nel paragonarli a loro volta, spazio e tempo, all'erudito e al saggio. Il sedentario è colui che ha saputo compiere una scelta di parte nell'ambito di un possesso territoriale, così come il saggio, a differenza dell'erudito, ha preso posizione nell'ambito intellettuale. Se noi vediamo le cose in questa prospettiva, lo spazio, il ritaglio dello spazio, non è affatto un limite. Al contrario, chi vive senza uno spazio ritagliato vive in sostanza come un erudito. Una persona che ha apparentemente dominio su vasti campi, ma in realtà non domina un bel niente. Invece il saggio è colui che ha preso posizione nell'ambito intellettuale e ha una posizione evidentemente più forte di quella dell'erudito. Se noi utilizziamo la stessa terminologia a proposito della relazione fra spazio e tempo, arriviamo alla stessa conclusione, dice Soloveitchik. Lo spazio non è qualcosa di limitativo rispetto a chi se ne è liberato. Al contrario, lo spazio rappresenta una posizione fondata, come quella nell'ambito intellettuale, del saggio rispetto all'anonimo erudito. Lo spazio può essere un qualche cosa che esprime una posizione, come si può dire, più forte, più fondata rispetto a chi lo spazio non ce l'ha. Vedremo poi quali sono le conseguenze, ovviamente, di tutto questo. Rav Soloveitchik riscontra il tema della Kedushah dello spazio in un'espressione della Mishnah nel trattato Sanedrin, dove si descrive ad un certo punto la composizione del grande sinedrio di Yerushalayim. Ogni membro, scrive Soloveitchik, non Soloveitchik, scrive la Mishnah, aveva la sua postazione rispetto agli altri. La Mishnah descrive questo consesso come un semicerchio, in maniera che tutti si guardassero in faccia e nessuno parlasse alle spalle del prossimo. Come si entrava? Davanti vi erano le file degli studenti, e man mano che si liberava un posto, evidentemente per limiti di età o, se vogliamo, per decesso del giudice più anziano, tutti i giudici scalavano di uno ed entrava uno nuovo dalle file degli studenti. L'effetto, dice la Mishnah, è kol echad makir et mekomo, dice così. Ogni membro aveva la sua postazione rispetto agli altri in base alla propria sapienza, in modo tale che ciascuno sapeva qual era il suo posto e non poteva sedersi al posto di un altro. C'è un'altra bellissima analisi di questo passo della Mishnah di un altro grande autore e pensatore ebreo del Novecento, che è Emanuele Levinas, nelle quattro lezioni tra letture talmudiche, il quale scrive a questo proposito: ognuno sapeva qual era il suo posto, perché l'ordine esclude la contingenza. Non è che si mettessero dove capitava, la graduatoria era rigorosa. Cosa significa ciascuno makiret mekomo? Ciascuno sapeva qual era il suo posto, il suo makom, il suo spazio. La stessa espressione ricorre nell'ultimo capitolo di Pirkei Avot, che leggeremo, se Dio vuole, fra due sabati, prima di Shavuot, fra le 48 caratteristiche che servono per acquisire il Keter Torah, la corona della Torah. Makir et mekomo. Aver coscienza del proprio luogo implica, nell'interpretazione creativa del Rav Soloveitchik, essere consapevoli della superiorità della vera sapienza sull'anonima erudizione e del proprio livello rispetto agli altri. È infatti la sapienza e non l'erudizione a garantire ai giudici uno spazio nel Sanedrin. E questo è logico. dicasi lo stesso sul piano spirituale. Rav Soloveitchik ci richiama alla responsabilità che l'ebreo ha nei confronti di se stesso e del proprio popolo, perché come la formazione culturale di una persona passa attraverso l'acquisizione della saggezza in preferenza rispetto ad un'anonima erudizione, così, secondo la concezione ebraica, si perviene ai grandi valori umani soltanto costruendo sul particolare e non già partendo da un universale astratto. Questo particolare, dice Soloveitchik, ma non solo lui, significa attaccamento ad una terra particolare. Noi ebrei siamo indissolubilmente legati a Eretz Israel, nella quale vediamo il centro del mondo. Rav Soloveitchik si sofferma su questo aspetto in un altro capitolo di un'altra opera intitolato La singolarità della terra di Israele, nel quale analizza un altro episodio biblico ancora molto famoso, la trasgressione degli esploratori nella parasha di Shelach Lecha, che leggeremo fra alcune settimane. Cos'era successo? Quando si stava per entrare in Eretz Israel, nel deserto di Paran, il popolo va da Moshe Rabbeinu, questo racconto non è nella parasha di Shelach, è nella parasha di Devarim, completa l'argomento, e gli dicono: sentite, Nishlecha Anashim Lefane, vogliamo mandare qualcuno in avanti scoperta. E cosa succede? Avete fatto un gran tumulto, insomma, nelle vostre tende, eh? E mi avete imposto in pratica di mandare questi esploratori. Cosa fa Kadosh Baruch Hu? Shelabeno si consulta in alto e Kadosh Baruch Hu gli dice: Shelach Lecha Anashim, mandali. E vengono scelti delle persone distinte, importanti per ogni tribù. Come va a finire? Questi partono, un viaggio di 40 giorni, tornano la sera di Tisha B'Av, secondo la tradizione, e come tornano? 10 di loro con un reportage assolutamente negativo, dicendo: non se ne fa nulla, abbiamo visto gente grande, giganti,
che
divorano gli abitanti, cose di questo genere. Soltanto in due, Joshua e Caleb, dissero: no, non è vero niente, Tova Arez Meod Meod, ce la farete. Il popolo a chi crede?
Ai dieci.
Bagar generale, Kadosh Baruch Hu dice: benissimo, avete pianto inutilmente stasera, questa data per le generazioni sarà una data di pianto. E l'intera generazione naturalmente fu esclusa dalla terra, non l'avete voluta, avremo vite nel deserto, tranne Yoshua e Caleb. Anche qui fiumi di inchiostro dei commentatori. Cosa può aver spinto questi capi tribù, Anshei Shem, a reagire in questo modo? Dove è stata la colpa? Com'è possibile che dei capi tribù, personalità di spicco della generazione di coloro che uscirono dall'Egitto, si fecero fuorviare a tal punto da trascinare tutti gli altri in un moto di sfiducia radicale nei confronti di Kadosh Baruch Hu? La risposta che Rav Soloveitchik dà è affascinante. Il desiderio degli ebrei di vedere la terra prima di occuparla non era di per sé un atto di sfiducia. Era legittimo. E l'equivoco cominciò solo più tardi. La legittimità nasce dalla halakha stessa, spiega Rav Soloveitchik, che prescrive di vedere la sposa prima di contrarre il matrimonio, prescindendo dalle migliori referenze che lo sposo può aver acquisito su di essa. Raccontano allo sposo: guarda, quella che ti abbiamo destinato in moglie è una ragazza alle maies, con tutte le buone qualità. Benissimo, mi fido di voi. però dovendoci convivere per tutta la vita sperabilmente, la voglio vedere prima. E la Halakha stabilisce che così deve essere. Non si può imporre una ragazza ad uno sposo se non l'ha conosciuta, se non l'ha vista.
Viceversa.
Quello che si dice a volte dei Haredim che combinano i matrimoni, non è vero. La Halakha prescrive che gli sposi si debbano conoscere prima. Da dove lo si impara? Da Yitzchak, che pur avendo avuto da Eliezer un resoconto circostanziato su Rebecca, su Rivka, con tutto ciò lasciò passare qualche tempo che desse loro il modo di conoscersi. Come è proibito ad un uomo sposarsi prima di aver incontrato la sposa personalmente, così era necessario che i nostri padri vedessero Eretz Israel prima di prenderne possesso. Solo che poi hanno equivocato. Ma questo è un altro discorso. Quello che conta per noi adesso è che il rapporto del popolo con la terra diviene un legame nuziale, in cui ciascuno dei due contraenti si impegna in obblighi precisi nei confronti dell'altro, nell'ottica di un patto. Scrive Rav Soloveitchik, il passaggio del Giordano comporta più che un semplice spostamento geografico. Rappresenta un matrimonio tra il popolo e la terra. L'unione di monti, colline, mare, sabbia, con un popolo il cui futuro destino è legato per sempre con quello del paese. I destini sono uniti, un'unione che accomuna onore e vergogna, vittoria e sconfitta, perché tutto quanto succede in questo paese influenza lo spirito e la situazione degli ebrei in tutto il mondo. E quanto è vero questo? In un matrimonio umano il divorzio o la morte possono sciogliere l'unione. Invece il legame tra la terra e il popolo è per l'eternità, come sancito da Maimonide, la sua santità è per tutti i tempi. La Kedushà dello spazio travalica persino il tempo. Nell'Ilchot Bet HaBechira. Quale fu dunque la colpa degli esploratori? Non notarono la singolarità della terra, bensì si accostarono ad essa nello stesso modo con cui si esamina una proprietà. Per tali ragioni le loro impressioni furono quelle di spie, non di esploratori. Essi presero in considerazione solamente profitti e perdite. Se la terra è conquistabile militarmente, quali sono i suoi prodotti? E in base a ciò dichiararono l'intera spedizione senza speranza. Dopo che la luce divina fu fatta splendere su di loro, tutto quello che avevano potuto notare apparteneva unicamente a questo mondo, dopo l'uscita dall'Egitto. Si sperava che fossero maturati, invece no. Conclusione. L'ebraismo dunque riconosce sì uno spazio sacro, ma non uno spazio divinizzato. Sono due cose diverse. Lo spazio sacro è strumento importante per realizzare quella santità del tempo che garantisce eternità al popolo di Israele. Due parole ulteriori. Qual è la controversia fra Heschel e Soloveitchik, ammesso che si possa parlare in questi termini? Heschel si riferisce ad un tipo di ebraismo del quale si voleva mostrare che era una religione di tipo universale, come altre religioni della modernità. La concezione spaziale nell'ebraismo risultava scomoda e doveva essere messa da parte. Un ebraismo che doveva essere presentato come una specie di... Non penso che queste parole lui le avrebbe mai usate, ma il suo mondo fosse anche sì, simile al cristianesimo, doveva eliminare tutti gli aspetti cosiddetti primitivi dell'ebraismo, come l'attaccamento ad una terra. Ecco perché Heschel fa una grande poesia sulla concezione ebraica del tempo, fingendo di dimenticare che esiste anche una concezione ebraica dello spazio. Rav Soloveitchik ci insegna, sulla base evidentemente della tradizione ebraica genuina, chiamiamo ortodossa, che accanto al tempo esiste anche un valore dello spazio e che questo spazio non è affatto un valore limitativo, come cerca di farci capire Heschel, ma è paragonabile alla posizione del saggio rispetto ad un anonimo erudito nell'ambito intellettuale. Chi ha uno spazio ha un punto di forza e deve lottare per quello spazio. Per molti anni, oggi non è più così, l'ebraismo riformato per molti anni è stato un ebraismo non sionista, lo sapete questo? L'ebreo deve vivere come cittadino di fede mosaica nel suo paese. Oggi le cose sono cambiate anche lì, per tante ragioni. Ma a quei tempi, ancora 50 anni fa, si ragionava in questi termini. Arriva solo Rav Soloveitchik che ci dice state attenti. Non è vero. L'ebreo è un cittadino completo, non soltanto nell'ambito temporale, lo Shabbat e le feste, in cui si va al Tempel a sentire il bel sermone, eccetera, no? L'ebreo vive non solo la sua esperienza religiosa nel tempo, ma anche nello spazio, e per quello spazio, per quella terra, deve combattere, perché è parte integrante dei suoi valori da difendere. Senza vergognarsene. Questa è, secondo me, l'essenza della controversia, che non è solo una controversia filosofica, ma è una controversia di vita, una controversia di impostazione vitale di una comunità ebraica e di un singolo ebreo. Non vergognarsi di avere una terra e di difenderla anche qualche volta militarmente.
Grazie. Sapevo che avevo una domanda da fare. Un po' di domande, molte, me ne sono segnate. No, è vero. Però, siccome ho fatto la tesi su Eschel, l'argomento mi prende. Ho due domande. La prima domanda, visto che siamo arrivati alla santità di Israele, prima di arrivare alla santità di Israele, volevo leggere una parte del testo del sabato, brevissima, un trapiglio.
Ma ce l'hai nel
ho tutto lì.
Cellulare?
Sì. Cioè, non ho mai sostenuto, come è stato attribuito, che esiste una dicotomia tra tempo e spazio nell'ebraismo. Ne ho mai inteso fornire la prova del disdegno che l'ebraismo nutrirebbe per lo spazio. In realtà ho detto proprio il contrario. Denigrare lo spazio e la benedizione delle cose, dello spazio, della terra, sarebbe denigrare le opere della creazione. Il mondo non può essere visto esclusivamente sub specie temporis. Tempo e spazio sono fra loro correlati. Trascurare l'uno o l'altro significa essere parzialmente ciechi. Quando Rabbi Shimon Bar Yochai espresse la sua condanna per tutte le attività mondane, fu ripreso da una voce celeste. Qui si riferisce a un midrash della caverna in cui la risposta viene ripresa da una voce celeste. La risposta ebraica al problema della civiltà, io credo, e di non fuggire dal regno dello spazio, di lavorare con le cose dello spazio nella terra, ma essere innamorati dell'eternità. Questo è il mio punto di vista. Lui conclude il sabato, secondo me, cercando di trovare un equilibrio tra queste due cose. In più ho altre due osservazioni. La prima osservazione di
insomma, anche Eschel ha fatto Teshuvah, dici, un po' come Ismael, no?
Per quanto riguarda il rapporto di Eschel, secondo me, personale della sua vita con il mondo in cui insegnava, c'è molto da dire. I conflitti sono tantissimi e secondo me non pienamente si riconosceva lui stesso nel mondo in cui lavorava, soltanto che per necessità, credo addirittura all'inizio, molto contingenti della sua esistenza, ha dovuto prendere ciò che gli passava il destino in quel tempo difficile della guerra. Ma la prima osservazione che ho da fare è questa. Abbiamo parlato di mitzvot, che in qualche modo sono azioni, quindi in qualche modo la parte materiale. Però lo stesso Eschel non vede contraddizione tra lo spirito dello Shabbat e le mitzvot che fanno parte dello Shabbat in quanto azioni. Mitzvot a sé, rota a sé. Perché in fondo dice, non solo nel Dio alla ricerca dell'uomo, ma anche in altri testi, che l'atto della mitzvah è ciò che redime, cioè in qualche modo la mitzvah è un entrare nella dimensione di Dio, quindi un entrare nella dimensione del tempo. La dimensione del tempo con la T maiuscola, non della temporalità, quindi della si può è scandita necessariamente attraverso gli atti, non solo attraverso i giorni, quindi lo Shabbat, ma attraverso gli atti che rendono questi giorni, questo atto è una collaborazione con Dio. L'atto redime, in pratica l'atto ti insegna ad arrivare in questa dimensione, quella che lui chiama Holy Dimension, la dimensione santa, che è comunque scandita da questi atti, dalle mitzvot. Quindi non vedrai questa dicotomia. Seconda cosa, santità del tempo, santità dello spazio, terra di Israele. Effettivamente però, d'altra parte, Eshel scrive un intero testo sulla santità di Israele, prima con un'introduzione storica e poi con un tentativo di esplicitare che cosa significa la terra di Israele per il popolo di Israele, e il testo si intitola Israele eco di eternità, non a caso si intitola Israele eco di eternità, c'è sempre questo rapporto tra spazio e tempo. In qualche modo, in questo testo fa notare che in fondo potremmo oggi dire ebraicamente che la santità di Eretz Israel è la stessa santità di Eretz Israel di quando c'era il Mikdash, quando c'erano i Kohanim che facevano la Vodà, il Korban Tamid, eccetera, eccetera. Probabilmente non potremmo dirlo, secondo molte opinioni anche normative, forse non potremmo dire che la santità...
Si può dire. Santità, la terra è quella che è.
Sì, ma attenzione, stiamo parlando di livello di Kedusha... Mi pare di poter dire, poi mi correggerà il rabbino, che anche all'interno della tradizione ebraica rabbinica la santità della terra di Israele non è sempre la stessa, è in funzione è in funzione a ciò che gli ebrei fanno in essa. E quindi ecco che la terra non può essere considerata santa in se stessa, come diceva del resto Soloveitchik in conclusione, non c'è una sacralità della terra, ma la santità della terra è in funzione delle azioni di Israele su di essa, e quindi mi pare che su questo punto anche Eshel convenga. Quindi forse tutta questa dicotomia tra Eshel e Soloveitchik magari c'è, ma secondo me va molto ridimensionata. Ci sarebbe molto altro da dire, mi fermo qui perché sennò...
Ma domanda, non è giusta.
Il problema è proprio questo, cioè quando si parla di Kedushah sembra che la Kedushah è relativa a Israele, la Beit HaMikdash, bisogna perlomeno distinguere quella che è Kedushah in atto e la Kedushah in potenza, perché su questo equivoco molte volte si gioca tutta l'interpretazione. Cioè, perché mentre la Kedushah dello Shabbat è una Kedushah che è nostra a prescindere da come ci comportiamo, la Kedushah sembra, che ce ne leggiamo tutto il libro di Devarim, che la Kedushah di Eretz Israele è a condizione che noi, come appunto accennava prima Paola, come ci comportiamo sulla terra di Israele. Tanto è vero che, cioè, che i contorsionismi poi di filosofici di Rav Kook, quando cerca di dare una sua interpretazione poi al sionismo, che in realtà nasce non certo per l'intenzione di portare la Kedushah in Israele, ma nasce, dobbiamo ammettere, sarebbe ora che l'ebraismo ortodosso riconoscesse che lo Stato di Israele nasce grazie al contributo dei laici che ci hanno creduto. Lui sarà anche sugli specchi, perché addirittura fa una specie di cavanà posteriori dei miscredenti che hanno fondato lo Stato di Israele, che grazie a loro abbiamo lo Stato di Israele, e dice che loro erano strumenti inconsapevoli, divini, quando lo facevano non sapevano quello che stavano facendo, e quindi sacrifica sull'altare della sua concezione addirittura la cavanà, quindi perdiamo completamente la volontarietà della mitzvah, che è sempre stato l'asse portante poi della nostra vita religiosa.
Direi che siano contributi interessanti, molto importanti, io vi ringrazio assolutamente. Resta comunque, indubbiamente ci sono tante sfumature in tutto questo, però quello che si percepisce secondo me comunque è una differente valutazione della Kedushah della terra. È vero che la Kedushah della terra è legata al comportamento dei suoi abitanti, però è anche vero che ci sono dei dati oggettivi, che ci sono, come spiegavo prima, delle mitzvot che sono legate indissolubilmente alla terra di Israele e che comunque non possono essere osservate fuori. Questo va da sé. È anche vero, come osservava la signora, che in realtà non tutta la Kedushah originaria è attuabile oggi per tante ragioni. Si discute molto nel Talmud se la Kedushah di Ezra rispetto a quella di Yoshua, cioè del secondo rientro in Eretz Israele rispetto al primo, che Doshale Atid Lavo, cioè si mantiene anche a prescindere dalla presenza degli ebrei nella terra oppure no, questo è un argomento di grossa discussione nel quale certamente a quest'ora non entro, mi limito ad accennarlo per riecheggiare quello che è stato detto. Indubbiamente ci sono queste sfumature, però io personalmente sento effettivamente questa dicotomia, forse in maniera non eccessiva, per carità, forse, ma c'è questo aspetto, bisogna stare attenti a non vedere l'ebraismo esclusivamente come una kedushah del tempo, e come una kedushah, diciamo così, asettica. L'ebraismo come si dice, i suoi territori in tutti i sensi, territori in cui qualche volta dobbiamo anche sporcarci le mani, ecco, questo è il punto, non semplicemente come una religiosità astratta, idealizzata, simil cristiana, come fa comodo certamente, forse non a Eshel personalmente, ma certamente a tanti ambienti del suo entourage, evidentemente è un qualche cosa che ci obbliga a prendere delle posizioni.
Certo, questo condivido.
Io penso molti ebrei oggi effettivamente non condividono questa idea.
Certo, ma io penso che se il famoso entourage di Eshel studiasse veramente cosa intende dire, tornerebbe.
È possibile.
Probabilmente.
Questo è possibile.
Secondo me c'è una.
Questo è possibile.
Ma se posso fare in chiusura due piccole considerazioni, però all'inizio l'intervento di Rasomek sia stato molto illuminante quando ha detto che Eshel andava in voga negli anni 70.
Sì.
Eshel è scomparso.
Sì.
Diciamolo molto chiaramente, cioè per andare a riscoprire Eshel dobbiamo andare a leggere la sua tesi, viene fatta per l'università. Ma di fatto Eshel nel mondo ebraico, il pensiero di Eshel è rimasto un pensiero degli anni 70. Allora se voleva sacralizzare il tempo non ce l'ha fatta, perché lui è scomparso nel tempo. Credo che dimostri forse che in tutta sincerità una ideologia, un ebraismo basato sulle semplici parole, sul pensiero, sull'ideologia, come tutte le parole di ideologia, ma a un certo punto tramontano e se ne vanno. Di Eshel c'è rimasto pochissimo, i libri di Eshel che sono stati scritti non si trovano neppure più in libreria, perché non vengono neppure più ristampati, quindi Eshel purtroppo in qualche modo è scomparso. D'altro canto mi dà un po' fastidio anche Soloveitchik. Perché mi dà fastidio Soloveitchik? Perché Soloveitchik costruisce una sua santità dello spazio prendendo in considerazione molto la terra di Israele, lo Stato di Israele, però Soloveitchik abitava in America e in Israele non c'è stato. E quindi anche quella è una ottima ideologia, e se Soloveitchik se ne fosse andato con la sua capacità, con il suo carisma, con la sua cultura, se se ne fosse andato a vivere in Eretz Israele, si sarebbe portato appresso gran parte dell'ebraismo americano. Lui ha scelto di fare un'ottima ideologia sulla terra di Israele, però se ne è rimasto a Boston, poi a New York, poi ha aperto yeshiva da tutte le parti, ma in Eretz Israele esisteva un'unica yeshiva che si basava sul pensiero di Rav Soloveitchik, che era il BMT, che è stato pure chiuso. In Eretz Israele praticamente sono rimasti i libri di Soloveitchik, ma l'ideologia di Soloveitchik se ne è rimasta in America. Allora io mi chiedo, tutta questa cosa basata sullo spazio e sul tempo, poi alla fine credo che in entrambi i casi abbiano in qualche modo fallito, in tutta sincerità, se posso essere molto, molto sincero. E questa non è forse una mia amara considerazione, ma credo che in entrambi i casi ci rimanga forse come succo del discorso che al di là delle parole, o le parole diventano fatti e si combatte per i fatti, oppure in entrambi i casi poi il tempo è destinato a distruggere anche la materia. Vuoi il libro o vuoi le mura di una yeshiva, però in qualche modo io credo che se oltre alle parole ne sentiamo tante, soprattutto in questo periodo, come ci hai chiamato prima il popolo eletto, vabbè, quelli che vanno alle elezioni, si sentono tante parole, se oltre alle parole o di ideologia ci fossero anche un pochino di fatti, ecco, io credo forse che si sacralizzerebbe sia il tempo che lo spazio, altrimenti prima o poi le due cose sono destinate a scomparire. Grazie mille.
Grazie.
Come ha detto la Coloma, la parte materiale, siccome anche l'occuparsi della